Non la prendere storta. Ma non sarai mica un Terminator.
Sì, Cyberdyne System modello 101.
Sei proprio vero. Cioè, sei una macchina dentro, no? Ma sembri una persona vera.
Sono un organismo cibernetico, tessuto vivente su endoscheletro metallico.
Staccamo, Johnny. Ok. Non sei qui per uccidermi. Questo l'ho capito da solo. Com'è la storia?
La mia missione è proteggerti.
Ah, sì? E chi ti ha mandato?
Tu stesso. 35 anni da ora tu mi hai riprogrammato per essere il tuo protettore in questo periodo.
Hasta la vista, baby.
Benvenuti al 30° episodio di Serial K.
Hasta la vista.
Serial K, le serie TV alla radio. E buonasera a tutti, bentornati qui a Serial K, le serie TV in radio. Questa è Radio Città del Capo e questo è il 30° episodio di Serial K. Volevamo fare un omaggio al futuro e Terminator ci sembrava l'unico possibile visto l'andazzo degli ultimi giorni. Le notizie che stiamo sentendo sono abbastanza abbastanza terrificanti e quindi Skynet ci sembra l'unico futuro possibile. Inizia Spending Preview, il nostro speciale dedicato alle anteprime della stagione televisiva che sta arrivando. Estate, autunno, inverno 2018, tre stagioni, in realtà ci abbiamo messo dentro anche gennaio 2019, tre stagioni all'insegna di una indigestione di titoli che iniziano su tutti i canali che vi potete immaginare.
Zero titoli, no.
Questa sera faremo allora una rapidissima carrellata leggendovi un infinito elenco, quindi preparatevi, che vi racconterà di serie TV interessanti, di emerite boiate e di titoli che però potrebbero comunque valere la scommessa.
È in pratica è una puntata bugiardino questa.
Esatto,
no?
Esatto. Quindi penna in mano.
L'avvertenza, devo somministrare sotto gli incendi.
Tenete la penna in mano e un bel blocco di appunti perché abbiamo tantissimo di cui parlare. Partiamo subito allora con Spending Preview, 30° episodio di Serial K. Ci ascoltiamo in Northern Soul Cliff Nobles con My Love is Getting Stronger.
Bye.
iniziamo questa serata di questa sera, dedicata appunto a tutte le anticipazioni della prossima stagione, parlandovi, ognuno di noi vi leggerà un po' di titoli, non preoccupatevi se non li ricordate, perché sulla nostra pagina Facebook Serial K on Radio li potrete trovare tutti blocco per blocco, e poi anche domani mattina ovviamente insieme al podcast della puntata. Allora,
se
inizio
non
io.
Capite niente di quello di cui stiamo parlando, rilassatevi, perché anche noi non
esatto, è assolutamente normale, abbiamo un sacco di pagine di copione, quindi pronti, via. Partiamo subito allora con i canali cosiddetti generalisti, broadcast. Inizierò io parlandovi delle serie in uscita per NBC.
Ah, quindi queste durano tre puntate, bella lì.
Esatto. Allora, mid-season 2019, The In-Between. Cassie Bishop è nata con un dono che per lei è una condanna, può parlare con i morti, e quando il suo vecchio amico detective Tom Hackett e il suo nuovo partner Damien Asante hanno bisogno di aiuto per un complicato omicidio, Cassie userà la sua abilità. Non so quante ne trovano, queste praticamente sono come i vasi Perugina
e ha già
Ghost
Whisperer.
Esatto, praticamente. Esatto, non stiamo a entrare su cast, produttori, eccetera. Poi abbiamo Manifest, in onda quest'autunno, mystery thriller su un aereo che riappare a 5 anni dalla sua scomparsa, e qua siamo alla fotocopia di Lost, ma per le persone a bordo il tempo non è passato. Quando il volo 828 di Montego Air Flight atterra dopo un viaggio un po' più turbolento, per nessuno a bordo è passato il tempo, mentre per chi è rimasto a terra sono passati ben 5 anni.
Anche questa mai sentita.
Visto tra Flash Forward.
Ispirato alla storia del Malaysia Airlines Flight 370 scomparso qualche anno fa, tra i produttori Robert Zemeckis. Poi abbiamo New Amsterdam, bella, bella, Giulio, grazie, sotto musica stupenda, dopo vi diremo cos'è. New Amsterdam, in onda in autunno, ispirato alla biografia del dottor Eric Mannheimer, 12 Patients, Life and Death of Bellevue Hospital, è un medical drama incentrato sul nuovo direttore dell'ospedale Bellevue di Manhattan, luogo dove si possono ritrovare sia i malati di Ebola che i prigionieri di Rikers, che il presidente degli Stati Uniti, un po' praticamente come l'Osteria del Sole,
sì.
Puoi trovarci praticamente chi ti pare. Protagonista,
a parte l'Ebola, speriamo.
Esatto, protagonista Ryan Eggold, direttamente da The Blacklist, creatore David Schulner di Emerald City, quindi probabilmente è da saltare. The Enemy Within, sempre mid-season 2019, un thriller investigativo ambientato nel mondo del controspionaggio. Erica Wolf è un agente della CIA, ma anche il più famoso traditore e la donna più odiata d'America. L'FBI decide di farla uscire da una prigione di massima sicurezza per fermare un pericoloso atto di spionaggio che minaccia la
anche
nazione.
Anche questa nuova!
E fin qui, ragazzi, non si è visto nulla. The Village, mid-season 2019. Nonostante le differenze di età, razza, cultura, stili di vita, gli abitanti di un condominio di Brooklyn scopriranno che le loro vite sono più legate di quanto pensassero. Allora tra loro troviamo il reduce di guerra, l'adolescente, sua madre, il poliziotto, la donna con un terribile segreto, il giovane avvocato che si rende conto come il nonno è migliore e il peggiore coinquilino che si potesse sperare di avere. L'unica cosa che vale la pena c'è seguirla, c'è Mattias, e quindi siamo a posto. The Gilded Age, ordinato direttamente a serie TV in 10 episodi senza passare per il pilot, 2019.
E quindi non ha neanche preso le 20.000.
Niente. Marian Brooke è l'erede di una famiglia conservatrice della New York degli anni 80 del 1800 che inizia ad esplorare il suo quartiere dove vive un nuovo ricco, l'imprenditore delle ferrovie George Russell, con la sua famiglia rifiutata dal resto della borghesia.
Questo
e anche
no,
qui
dai, un ni.
Ma un ni.
No, Eugenia, questo sarà un period drama, lo demolirai con la malta proprio.
Allora, poi abbiamo Abby's, questa invece potrebbe essere simpatica. Abby's è un bar non
perché
regolamentato.
C'è un bar, non è che perché c'è un bar devi salvare
sì, ma
tutto.
Se c'è la birra già è un modo per, motivo per salvare.
Allora, Abby's è un bar non regolamentato di San Diego, gestito dall'ex sergente Abby, Natalie Morales, allestito nel suo cortile, stufa dei locali alla moda. Le regole di Abby's sono semplici: nessun cellulare, ci vuole tempo per guadagnarsi una sedia, come il ballo di Simone, e se si perde una sfida bisogna pagare pegno. Una volta in cui si diventa cliente abituale, si fa però parte di una famiglia e ti offrono la verna.
Questa qui secondo me è la più bella perché il creatore è Michael Schur, che è lo stesso di The Good Place, Parks and Recreation.
Allora vedi, io ve l'avevo detto così, alla cieca ci avevo azzeccato. I Feel Bad, ultimo titolo di NBC per quest'anno, insomma, più o meno nella selezione che abbiamo fatto. Una donna, Saraio Blu, ironica e senza filtri, che scopre le conseguenze del voler avere tutto nella vita, madre lavoratrice in una startup di videogame piena di persone più giovani di lei. Il marito, un uomo che ama invece trovare soluzioni semplici e cerca di essere un padre moderno e sensibile, ma non è una donna perfetta, ogni tanto si sente sbagliata perché ha i difetti come tutte le donne, e morale della favola, quando il suo staff lo usa per risolvere i suoi problemi personali, si sente una persona assolutamente inadeguata. Quindi ai Feel Bad, sempre su NBC, non da quest'autunno, passo la parola a Eugenia, che altrettanto rapidamente vi leggerà i titoli di ABC.
Esatto, qua siamo tra forma spagnoli, spin-off, serie ispirate allo stile British, insomma il focus della rete è come sempre però sulle storie di famiglia, quindi alcuni progetti sono originali, alcuni sono decisamente strani, però di base diciamo che ABC punta a consolidare il suo pubblico. La prima serie è Grand Hotel, che andrà in onda mid-season 2019, ed è un format che è stato adattato anche da Rai 1, e diciamo che il titolo dice tutto. Puoi farne qualsiasi cosa, perché il tono è un drama soap ambientato a Miami, prodotto da Eva Longoria. Che io immagino...
Allora ragazzi,
secondo me ambisce a piazzarsi in territorio gender virgin. Secondo me è potenzialmente un successo annunciato, vediamo come se la cavano dal punto di vista della qualità. Il secondo è Whiskey Cavalier, anche questo mid-season 2019. Quel gran poverone di Scott Foley fa un agente FBI depresso dal nome in codice del titolo. Probabilmente è depresso perché il suo nome in codice sembra quello di un cane. Può anche non chiamarsi Whiskey Cavalier.
In effetti è veramente un nome in codice tremendo.
Affiancato da una grande bravissima che è Lauren Cohan di The Walking Dead.
Cioè Maggie?
Maggie, esatto.
Che nome in codice nella prima parte.
Che quindi probabilmente morirà nella prima parte della stagione prossima. Nome in codice Fiery Tribune. Sembra volersi inserire in quel mini trend della Spy Story dramedy, però sinceramente scrittori e cast non promettono niente di buono.
Ed è un altro no.
A Million Little Things, autunno 2018, un dramma che sembra fatto apposta per mettersi in concorrenza con This Is Us, solo che al posto della famiglia c'è un gruppo di amici, al posto di un padre morto c'è un amico suicida, la cui morte porta tutto il gruppo a cercare un'occasione per cambiare la propria vita. Dal trailer sembra ben scritto, ma il rischio fotocopia è dietro l'angolo. The Fix, mid-season 2019, scritta da Marcia Clark, procuratrice del caso Jay, è praticamente una revenge fantasy autobiografica in cui, guarda caso, una procuratrice di Los Angeles perde il caso della sua vita contro un attore che ha ucciso la moglie, si trasferisce in campagna ma deve tornare in nazione 8 anni dopo perché il killer colpisce di nuovo, quello che Marcia Clark aveva sempre sperato nella vita. Sicuramente interessante come operazione, magari ci darà qualche soddisfazione metal, però dal trailer sinceramente non sembra un granché. The Rookie, ordinato direttamente senza passare per il pilot, e si capisce perché. Autunno 2018, Nathan Fillion è un quarantenne che va in crisi di mezza età e si arruola nella polizia di Los Angeles, prodotto dagli stessi di Castle. Dal trailer sembra una serie solida, un po' la Shonda, però è chiaro che esiste soprattutto per accontentare i fan di Fillion, orfani di Castle. Take Two, ordinato direttamente senza passare per il pilot, e in onda dal 21 di giugno. Un sexy buddy cop in cui Rachel Bilson, quella di The UC, è la star di una serie TV poliziesca uscita da poco da un rehab, che prova a far ripartire la sua carriera facendo coppia con uno scorbutico investigatore privato per fare ricerca sul nuovo ruolo. Anche qui c'è lo zampino di parte della crew di Castle e si sente. A meno di miracoli, secondo me è più che altro un solido riempitivo di programmazione che butta un po' di glamour col fatto che c'è Rachel Bilson. L'altro è The Kids Are Alright, e questo promette molto bene. Autunno 2018, una comedy ambientata negli anni 70 a Los Angeles, una famiglia cattolica irlandese tradizionalista con 8 figli. Il modello è un po' di This Is Us, però c'è un forte tocco di comedy british sarcastica, un po' Shameless però in versione network. Il trailer è molto divertente.
E quindi noioso.
No, il trailer è molto divertente invece e promette piuttosto bene. Single Parents, che parte ad autunno 2018, anche qui siamo in territorio British Inspired per una comedy che parla di un gruppo di genitori singoli. Il tono è quello da parliamo della vita genitoriale in modo realistico, però la scelta di Leighton Messner, di Gossip Girl nel cast mette un po' di glamour al tutto. Anche qui il trailer è divertente, il cast è multirush, può venirne fuori una cosa carina, però vedremo. L'ultima è Schooled, mid-season 2019, che è uno spin-off di The Goldbergs, ambientato negli anni 90 nella William Penn Academy, la scuola dove si diploma uno dei protagonisti, incentrato sui suoi insegnanti. Diciamo che c'è poco da dire se non siete fan della serie principale.
Ma io manco sapevo esistesse la serie
e quindi, allora, abbiamo già... Siamo riusciti...
Stamattina è morto l'attore a 20 anni, è trovato morto uno
dei protagonisti di Goldbergs.
Allora, siamo riusciti a fare NBC, ABC, pace all'anima sua, e adesso iniziamo ad arrivare ai pezzi grossi di CBS, che lascio a Bebe.
Allora, CBS parte con Magnum PI, perché
in 13 minuti abbiamo fatto due canali e mezzo, ve lo voglio
dire. Neanche
uno
zombie.
Sì, sì. Mancano ancora 11 pagine di copione, signore e signori.
Vabbè, ributtano anche questa, ambientata ovviamente alle Hawaii, ci sarà sempre Thomas Magnum, interpretato non si sa perché da Jay Hernandez, che proprio non c'entra un cazzo con il Magnum originale, con Tom Selleck, e la storia non ve la sto neanche raccontare. L'unica cosa, c'è Justin Lin alla regia, quindi magari qualche macchina salta per aria, però per il resto tra gli sceneggiatori ci sono quelli di DIY 5-0.
E anche il personaggio di Higgins che diventa una donna e si chiama
Perdita Wicks.
Perdita.
In realtà sarebbe Perdita, però insomma va bene. Vai avanti.
Vabbè, altra serie, The Red Line, che racconta la prospettiva di attraverso la prospettiva di tre famiglie un caso di un poliziotto bianco di Chicago che uccide un dottore nero.
Oh, già, ma c'è una roba originale.
Con Noah Wyle.
Ma a parte quello, Noah Wyle è quello di, tra l'altro,
di Falling Skies. Ormai non è più quello di Iare, quello di Falling Skies.
The Code, appena giunta notizia che Mira Sorvino e Dave Annable non saranno nella serie,
quindi non c'è neanche bisogno,
esatto,
di dirlo.
No, neanche ve la racconto. Vabbè, roba di migliori menti militari che affronteranno sfide difficilissime per la nazione, quindi
già
via Marina,
avvocati.
No, ma questa salta.
C'è Mira Sorvino, vabbè.
C'era,
no, c'era, non c'è neanche più. Esatto. È appena arrivata la notizia. Alla telescrivente. Ah, ok. Telescrivente.
Una serie che potrebbe essere simpatica, ma farà cagare, è FBI, che dovrebbe raccontare appunto il lavoro quotidiano nella sede di New York dell'FBI, 13 episodi, ma c'è Dick Wolf, quindi probabilmente questa potrebbe essere una
piace
serie.
Piace Tommy!
A chi piace il genere, a chi piace Dick Wolf, magari lui di solito fa delle cose carucce. E God Friended Me, che è un comedy drama da un'ora su un ateo, la cui vita viene stravolta quando Dio in persona diventa suo amico su Facebook e lui carica di aiutare chi lo circonda. Staremo a vedere tra gli sceneggiatori e produttori, c'è cioè Brian Winbrady di Alcatraz, quindi temo in una cacata bestiale, però c'è anche Greg Berlanti, vabbè, vedremo. Fam, il sogno di una donna di vivere una vita tranquilla con il suo futuro marito, però insomma la rispettabile famiglia, tutta la borghesia, bene, si infrangono quando la sorellastra instabile si trasferisce da loro per sfuggire al padre, che è un mezzo criminale che tutti avevano dichiarato morto. Insomma, vedremo. E l'unica cosa interessante è che tra gli sceneggiatori e produttori c'è Corinne Kingsbury di The Newsroom, quindi è una firma che magari potrebbe regalarci qualche bel dialogo. Poi abbiamo Welcome to the Neighborhood. Un uomo gentile ed educato del Midwest si trasferisce con la famiglia in un difficile quartiere di Los Angeles dove nessuno sembra accettare la sua cordialità da buon vicino. Ma vedremo, anche questo
mi ispira. Entertainer.
Vedremo. Happy Together, la vita di una giovane coppia, anche qua un triangolo, Peter e Claire, è ormai diventata una continua routine, ma tutto cambia quando il giovane musicista in ascesa Cooper, per cui Peter lavora, si trasferisce da loro. Vedremo, una specie di teorema.
You, me and her, praticamente.
Bello teorema, mi è piaciuto.
Infine Murphy Brown, che anche questo è stato ordinato direttamente senza passare per il pilot, che è un revival sequel della serie TV, ormai a 30 anni dal suo debutto. Chi ha visto la serie originale può trovare argomenti di interesse. Io sinceramente la serie originale non la conoscevo.
Era comunque molto bella.
Bella, bella.
Nel cast c'è Candice Bergen, vedremo, insomma, potrebbe essere una
se fanno
roba,
un bel lavoro può venire fuori anche una cosa.
Potrebbe essere un nicchio.
Questo in generale, però.
questo in generale.
No, allora, dai,
ecco,
dai.
Chi invece difficilmente farà buoni lavori è il canale di cui mi accingo a parlarvi, che è la Fox.
Partiamo, sappiamo chi ci avresti dato grandi soddisfazioni.
Partiamo con Proven Innocent, mid-season 2019. C'è un'avvocatessa tosta e orgogliosa che guida una squadra di avvocati e investigatori per provare a scagionare innocenti giudicati colpevoli. Pure lei era stata condannata e poi scagionata, il suo caso era diventato famoso, era diventata la celebrità. Passiamo oltre. The Passage.
Grazie, te lo stavo per dire, però mi hai anticipato.
The Passage, per l'appunto, restiamo in tema.
Questo è succosissimo.
Sì, sì. Trilogia di Justin Cronin, thriller di Gombloddo che muta in una saga post-apocalittica con
già
i vampiri.
La mia serie. Già la mia serie.
Con i vampiri è bellissimo.
Con i vampiri, sì.
No, ma vai avanti.
No, ma devo proprio. C'è una bambina di 10 anni che
sviluppata
viene scelta
lungo
come
un
cavia.
Secolo.
Sì, no, no, ragazzi, non si può.
Però Mark Paul Gosselaar, cioè c'è un sacco di gente.
Che non è Bruce Grobbelaar, quindi. Io speravo che fosse Bruce Grobbelaar, invece è un altro.
Io l'ho già segnato con
prodotto
un
da Ridley Scott.
No, ragazzi.
Vai pure.
Andiamo con Rel per l'autunno 2018. Little Rel, un uomo orgoglioso e sicuro di sé che vive sempre con l'idea che credendo in se stessi qualcosa di bello arriverà. Ma il suo spirito viene messo alla prova quando scopre che la moglie ha una relazione col barbiere.
E questo è un bel no.
Quindi siamo nella solita zona sud di Chicago, a Mobasta, pure lì. Dovrà capire come fare il padre, trovare l'amore e un altro barbiere, giustamente. Poi abbiamo The Cool Kids, sempre per quest'autunno. La vita di tre amici in una casa di riposo viene sconvolta dall'arrivo di un'anziana ribelle, che è Vicky Lawrence, pronta a sconvolgere le dinamiche del posto. In pratica, le dinamiche dell'adolescenza riportate in chiave anziana. Ragazzi, siamo
io
così.
Io questo guardo
la
sicuro.
Fox.
Va bene. Attilio rapidissimamente The CW e poi ci ascoltiamo un pezzo musicale.
Allora, sono almeno 5 anni che la CW è la rete più innovativa tra le reti generaliste americane. Grazie alla capacità
capacità di parlare a un pubblico giovane e dinamico in modo innovativo, realizzando serie brillanti come Jane the Virgin, The 100 o Crazy Ex-Girlfriend. Quest'anno è stato un po' moscio, ci sono state serie pessime come Valor, tranne forse Black Lightning, che è forse la più interessante tra tutte, almeno sulla carta. Quest'anno arriva Roswell, New Mexico, tra l'altro, che è il reboot della serie storica tratta dai romanzi di Melinda Metz. La serie ha un cambiamento, che ovvero la protagonista è una figlia di immigrati che torna a Roswell e scoprirà che la sua ex cotta del liceo è diventato un poliziotto e un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue abilità, sostanzialmente. È un teen drama soprannaturale che però, secondo me, per essere davvero rilevante, dovrà dimostrare di essere qualcosa di più che un nostalgico ritorno alla serie classica. L'altra serie è All American, che arriverà in autunno, che è forse la serie più interessante tra le proposte di CW, soprattutto per la presenza di Greg Berlanti, che da poco è diventato il produttore più pagato di Hollywood, con un contratto che la Warner gli ha fatto per 5 anni di oltre 300 milioni di dollari, soprattutto grazie al successo di Two Simon. La serie racconterà la storia del giocatore di football americano Spencer Paysinger, e potrebbe essere sicuramente interessante per gli adolescenti, non so se sarà qualcosa di interessante per gli over 30. Into the Dark è forse il meno interessante dei progetti, di cui dirò pochissimo, perché si tratta di una donna cieca che si ritroverà a essere l'unico testimone non visivo dell'omicidio del suo spacciatore, ma per ora non sembra nulla di interessante.
Come si chiamava quel film?
Cieca tossica.
Sì, occhi. Occhi del delitto, una roba.
Gli occhi del delitto, bravissimo.
L'ho anche visto.
Anch'io, al cinema.
E ho visto anche Furia cieca.
Vai, ultimi due titoli per Attilio.
L'ultimo è Legacies, che è uno spin-off di Vampire Diaries, dopo The Original, un altro spin-off, e su questo mi sa che stendiamo proprio tutto. L'altra è Charmed, che noi chiameremo sempre Streghe, ed è sostanzialmente il reboot della serie culto degli anni 90.
Una delle robe più attese.
In realtà partire da Streghe significa quasi niente. In realtà la serie è sviluppata da Jenny Urman, la creatrice di Jane the Virgin, che tenta di adattare al contemporaneo la serie degli anni 90 e dice di essere spiccatamente femminista e molto divertente.
Bene, allora con DCW, grazie a Tiglio, chiudiamo questa prima tranche lunghissima di titoli. Non vi preoccupate, le altre saranno altrettanto lunghe. Ci ascoltiamo Lloyd Cole and the Commotions con Lost Weekend, e poi torniamo qui in diretta. E rientriamo tagliando ovviamente Lloyd Cole nel Commotions, perché siamo ovviamente in un ritardo mostruoso. Dopo vi farò anche una proposta in diretta, cari co-redattori. Lascio la parola a Dodi, che inizia il capitolo dei canali via cavo con AMC.
AMC. Allora partiamo con Lodge 49, che partirà a breve, relativamente a breve, il 6 agosto del 2018, e sarà una favola moderna ambientata a Long Beach in California. Quindi siamo a Long Beach, c'è il surf e c'è un ex surfista che tenta di rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo la morte di suo padre e dopo il collasso dell'attività di famiglia. La segnaliamo perché fra i produttori c'è Paul Giamatti, che tutti ben conosciamo, soprattutto per essere in Billions attualmente. Passiamo a NOS4A2, che è una serie in arrivo nel 2019, quindi andiamo più avanti. E questa è la targa personalizzata della Rolls Royce del 38 di Charlie Manx, un misterioso personaggio al centro del romanzo di Joe Hill, di cui AMC, ora sì che si sente, è cambiata qualcosa. In
decisamente.
AMC Studios ha ordinato la realizzazione di una serie da 10 episodi. Qui alla sceneggiatura avremo Jamie O'Brien, che ha già firmato Fear the Walking Dead, ma anche, per fortuna, Hell on Wheels. Vi dico una cosa sola di trama: si parlerà di un posto in cui Natale è illegale e bisogna essere tristi tutti i giorni. No, al contrario, scusate, bisogna essere tristi.
Va bene.
Andava ma anche
bene.
Sti cazzi.
Vai.
Andava molto molto
The
bene.
Night of the Gun è ancora in lavorazione. Secondo Variety dovrebbe essere Bob Odenkirk, la star di Better Call Saul, a dare il volto al giornalista David Carr nella miniserie in 6 parti, adattata per la TV da Sean Ryan, ormai un po' bollito, francamente, e tratta dell'autobiografia The Night of the Gun, che narra il burrascoso passato di 20 anni di tossicodipendenza di David Carr, per l'appunto, morto peraltro l'anno scorso per un cancro ai polmoni. Chiudiamo per AMC con The Spy Who Came In From The Cold. Simon Beaufoy è lo sceneggiatore di The Millionaire e Full Monty, che si sta occupando dello script di La spia che venne dal freddo, per l'appunto, celeberrimo romanzo di spionaggio del 63. Dovremmo arrivare in fine 2018 in coproduzione fra AMC, BBC e The Ink Factor.
Allora, Bebe con FX, allora, che quest'anno ci ha un sacco di novità per tutti noi. Dopodiché lasceremo stare quel microfono, perché sembra, a forza di ditate, sembra un dildo. Vai pure.
Allora, FX sboccia finalmente.
Ma il dildo comunque non ha tantissime ditate. Beh, insomma, a parte all'esterno.
Comunque
è che si cancellano le impronte, probabilmente.
Andiamo avanti, così non ci denunciamo.
Allora, FX parte finalmente con Mayans, che sono tipo 10 anni che la stiamo aspettando.
Tra l'altro l'hanno presentata a questo festival di serie in Texas in una maniera pazzesca, con
tutti gli
Harleysti.
Ormai
hanno cambiato anche i modelli delle Harley, a forza di aspettare.
Sinceramente di Mayans non me ne frega veramente un cazzo. L'unica cosa, c'è Carl Sutter, che è l'ultima grande occasione che ha di dimostrare di non aver avuto solo culo con Sons of Anarchy, e non ha neanche escluso che qualche faccia nota del vecchio cast possa tornare. Sicuramente, secondo me, tornerà, visto che la serie è così com'è.
Beh, però ci sono due grandi idoli qua, come Edward James Olmos e era altro Killo.
Vedremo.
Andiamo.
L'altro progetto è What We Do in Shadow, che è l'adattamento di un film uscito qualche anno fa, nel 2014, che è una sorta di mockumentary horror, il film originale sulla vita dei vampiri. Questa avrà anche una chiave un po' più comedy.
Di Taika Waititi, uno dei migliori registi contemporanei.
Boom, l'ha detta, e non lo so, vedremo. Io sinceramente su questo progetto ho un po' di perplessità, però insomma FX ha fatto delle buone cose, quindi anche questo io gli voglio dare una chance. Invece il progetto che secondo me può essere molto interessante è Way 1968, tratto dall'omonimo libro, che racconta appunto le famose vicende dell'offensiva del Tet, quando nel gennaio del 68 i Viet Cong attaccarono l'esercito americano e cambiarono un po' le sorti della guerra del Vietnam. Dietro all'epoca ci fu un film fatto da Ridley Scott, mentre in questo caso c'è il grandissimissimo Michael Mann e il produttore Michael De Luca, che hanno acquistato i diritti, e sono convinto che questo W68 potrà essere veramente una delle serie dell'anno, se Mann riesce a lavorare come vuole. Per il momento non vi dico altro.
Uè, ricordiamo, è l'antica capitale imperiale del Vietnam. Sci-fi.
Anno piuttosto brillante per sci-fi, con in cantiere almeno due progetti potenzialmente bomba. Il primo è The Purge, che andrà in onda nel 2018, non si sa quando, tratto appunto dalla saga cinematografica, qua il protagonista è un militare americano che fa ritorno in città nella Purge Night, preparato a contrastare la violenza sulle strade per proteggere i propri cari. Il regista e sceneggiatore del franchise James De Monaco sarà anche lo sceneggiatore e produttore esecutivo dello show, composto da 10 episodi. Showrunner Thomas Kelly, che ha fatto Copper The Get Down, e per me ora è high.
mettono anche Grillo, che c'è in due film su tre,
che sarebbe una figata.
The Purge, da prendere sicuramente, da recuperare, perché ci sta ascoltando. Almeno il numero uno è un film che magari non sarà un capolavoro assoluto, però a chi piace il genere vale veramente la pena vedere. Vai.
Night Flyers, che noi vedremo su Netflix, che l'ha già annunciata già da un po' di tempo con trailer ovunque, è un progetto ambiziosissimo tratto dal racconto di George Martin, ambientato in un futuro in cui la Terra sta per essere distrutta e alcuni scienziati e una persona dotati di poteri telepatici partono per un viaggio a bordo della nave spaziale dei Night Flyers con lo scopo di cercare una vita aliena. Il coinvolgimento di Martin come produttore è già stato annunciato, e però è sceneggiata dal veterano dell'horror Jeff Bühler, che quindi potrebbe essere anche una roba carina.
Figa, figa.
Deadly Class, questo è molto molto interessante, ispirato all'omonimo fumetto di Rick Remender e Wesley Craig, pubblicato negli USA da Image Comics e tradotto in Italia da Panini, quindi lo trovate anche in italiano. Ambientato negli anni '80, in una scuola privata frequentata dai figli delle più importanti famiglie criminali del mondo, la bomba è che sarà prodotta dai fratelli Russo, che per chi fosse proprio ignorante sono i registi di Capitan America e Avengers Infinity War. Il trailer è molto carino, però è una serie teen, quindi non si può mai sapere.
Allora, io invece affronterò i titoli di USA Network, che quest'anno mi sembra un po' stitico e presenterà
come
soltanto
tutti gli anni, più d'altro.
Esatto, in effetti sì, ultimamente è così. Presenta due titoli, Miss and Mrs, ambientata nel mondo del wrestling professionale, racconta la storia della vita, diciamo, e del ring di The Miz and Maryse. Sei episodi, mezz'ora per ciascuno, ci racconterà un pochino quello che è
questo
la vita.
Questo interessa solo ai fan della WWE, perché loro sono dei mega personaggi da un punto di vista di chi si
vorrà. In pratica è il documentario su Ozzy Osbourne e ve lo potete andare a riprendere. Il secondo titolo invece di USA Network è Second City, per chi se lo stesse chiedendo, è lo spin-off di Suits, dopo che Gina Torres nella sesta stagione se n'è andata ed era uno dei personaggi, quello di Jessica Pearson, uno dei più amati in assoluto dal pubblico, e la serie girerà intorno appunto alle vicende di Jessica.
Praticamente The Good Fight.
Ci saranno molte partecipazioni dalla serie madre, soprattutto ci sarà anche una partecipazione, almeno così dicono, di Meghan Markle, che come tutti sapete è diventata la donna più famosa del mondo. Allora lascio la parola ad Attilio con una panoramica su TBS e poi procediamo. Vai.
Allora, vado velocissimo con TBS, perché in realtà è una rete molto piccola ma anche molto intelligente. Ha fatto tutta una serie di show che non vogliono imitare HBO a differenza degli altri, tipo Search Party, che sono in realtà molto più insensati di altri. Le serie che presento sono tre. La prima non ha ancora il titolo, ma sarà una serie fatta dalla Dress Up Gang, che è un gruppo di comici los angelini che è molto virale su internet, e racconterà sostanzialmente di giovani coinquilini alle prese con una vita, una roba super indie, ma che può essere abbastanza interessante.
Praticamente Broad City al maschile.
La seconda è Miracle Workers, fatta da due mattatori della recitazione come Daniel Radcliffe e Owen Wilson, che prenderanno
che
in mano la serie.
Che coppia assurda.
E davvero, che interpreteranno sostanzialmente la classica commedia sul posto di lavoro, ma che avrà un setting letteralmente paradisiaco, perché Radcliffe sarà un angelo e Owen Wilson sarà Dio. L'altra, abbastanza interessante, perché sarà la TBS che si getta nell'animazione e racconterà questa storia di questa coppia tra i 30 e i 40, super sboccata, ma dall'animazione molto realistica, che affronterà le classiche issues contemporanee, un po' alla BoJack Horseman, ma molto più realistica e molto più sboccata.
Close enough.
Allora, grazie a Tiglio. Paramount Network con First Wives Club, il film del 1996, Club delle prime mogli, sarà presa alla base appunto di un adattamento televisivo. È stato ordinato il pilot di questa serie TV revival basata sul romanzo di Olivia Goldsmith. La scrittura è affidata a Tracy Oliver. Come la pellicola di cui è tratta, la serie sarà ambientata a New York e seguirà un gruppo unito di donne reduci dalla fine dei loro matrimoni, che si daranno forza l'una con l'altra. Insomma, se avete visto il film, sostanzialmente non ci spostiamo molto 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 di là, e quindi Paramount decide di rimanere assolutamente, diciamo, nell'ambito del tranquillo e rilassato. Eugenio.
Passiamo al succo, ovvero ai premium cable, quello che di solito ci interessa di più. Partiamo con HBO, che finalmente sembra avere in cantiere dei progetti molto interessanti. Il primo è Lovecraft Country. Jordan Peele, regista di Get Out, sarà il produttore esecutivo di questa serie, tratta dall'omonimo romanzo di Matt Ruff, insieme a Misha Green, che si occuperà anche di scrivere l'adattamento della serie, J.J. Abrams e Ben Stevenson, quindi proprio un dream team. Protagonista è Atticus Black, che quando suo padre scompare misteriosamente parte alla sua ricerca attraverso gli Stati Uniti negli anni 50 in un viaggio che diventerà ben presto una vera e propria lotta per la sopravvivenza tra l'odio razziale e degli spiriti maligni che sembrano uscire dalle pagine di H.P. Lovecraft. In caso di rinnovo per una seconda stagione, la serie si trasformerà in un'antologica, quindi ogni anno una storia horror diversa, sempre con al centro gli afroamericani.
Interessante.
Esatto, Camping, dalle creatrici di Girls, Lina Dunham e Jenny Connor, una delle serie più attese dell'anno, protagonista Jennifer Garner, ha già ricevuto un ordine di 8 episodi e sarà ispirata a una serie inglese creata da Julia Davis. Sembra che sia sulla carta una garanzia. Gentleman Jack è di nuovo un'accoppiata HBO e BBC One, e divisa in 8 puntate, metà da Halifax nel 1832, racconta la storia della proprietaria terriera Anne Lister e sulle sue ambizioni di scalata sociale attraverso la riapertura delle miniere di carbone e un matrimonio strategico, praticamente Tabù che incontra Paul Dark. E la biografia della vera Anne Lister è stata ricostruita attraverso le testimonianze da lei stessa lasciate nei diari. La cosa più interessante della serie, che è diretta da Sally Wainwright di Happy Valley.
E quindi per invece di scrivere Happy Valley si mette a scrivere questa qui, era il progetto di cui parlava quando...
Sì.
Va bene,
sì.
Va bene.
Altra ottima premessa, andiamo.
Ok, allora ci ascoltiamo Sweet Child of Mine di Guns N' Roses in una fan cover featuring Mario José. Out of the rain, I'd hate to look into those eyes and see it now to pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide. I'd reap the thunder and the rain to quietly pass us by. Grazie allora Mario José, torniamo in diretta a Serial K, le serie TV in radio, gran pezzo, grande versione funky groove di Sweet Child of Mine, grazie.
Sì, veramente una lezione di cover.
Sì, no, gran pezzo, grazie Giulio. Allora parliamo di HBO, continuiamo a parlare di HBO, parliamo questa sera, in questo momento, di Sharp Objects, scusate mi ero perso il titolo, attrice protagonista Amy Adams, 5 volte candidata all'Oscar, Jean-Marc Vallée, candidato all'Oscar e vincitore comunque in altre sezioni con Dallas Buyers Club, HBO, la sapete tutti che cos'è, e il titolo è appunto Sharp Objects, adattamento dell'omonimo romanzo di Gillian Flynn e pubblicato in Italia con Sulla Pelle. La storia è quella di una giornalista di cronaca nera che torna nel suo paese natale dopo aver trascorso un anno in un ospedale psichiatrico a causa della sua tendenza all'autolesionismo. Qui inizia ad indagare sull'omicidio di due bambine ed è anche costretta a fare i conti con la madre che la costringe a affrontare i suoi demoni personali. La creatrice di Sharp Objects è la statunitense Martin Noxon, che fra le altre cosa ha scritto anche alcuni episodi di Buffy l'ammazza vampiri, ha creato la serie TV Unreal e scritto il film Fright Night, il vampiro dalla porta accanto.
Beh, insomma,
il che non è, sì, esatto,
prodotto dalla Blumhouse di Get Out e Whiplash.
Esatto, abbiamo detto allora Jean-Marc Vallée, chi ha prodotto, scritto, diretto e fatto tutto in Big Little Lies, e l'ultimo nome importante è quello di Jason Blum, patron della casa di produzione Blumhouse e remida a Stelle e Strisce, e infatti ha prodotto i film Scappa, Get Out e Whiplash, appunto, che diceva adesso Eugenia, e Paranormal Activity Activity, The Purge e così via. Insomma, tanta roba. Altro titolo molto interessante secondo me è questo, perché Stellan Skarsgård e Emily Watson tornano insieme dopo le splendide, meravigliose esperienze di Leone del Destino in Chernobyl, serie appunto ambientata sulla base delle vicende del disastro del 1986, in cui eravamo costretti ad andare a scuola con i parascarpe e non potevamo mangiare verdura foglia larga. Chernobyl appunto racconta il famoso disastro nucleare e ne racconta la gestione su tre livelli differenti. Skarsgård interpreterà Boris Scerbina, alto funzionario dell'URSS, una figura di fatto minore all'interno della macchina burocratica del Cremlino, però a cui viene affidata la commissione governativa, che si troverà stretto appunto tra le dinamiche politiche della Russia sovietica. Emily Watson invece sarà Ulana Komiuk, una fisica nucleare che cercherà di scoprire la verità, ma ovviamente verrà portata lontano dalla stessa. E infine Harris, non mi ricordo più come si chiama di nome,
Jared
Harris, mi veniva proprio Ed Harris, continuava a venire. Invece sarà Valery Legasov, lo scienziato sovietico chiamato al Cremlino a indagare sul caso. Questa secondo me potrebbe essere una, diciamo, versione contemporanea della sindrome cinese, vediamo un pochino cosa ci diranno. E poi l'ultimo grande titolo di HBO di quest'anno, molto molto atteso, Watchmen, basata sullo storico fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, e l'annuncio dell'attore che interpreterà è appena arrivato, Dottor Manhattan, è appunto John Cena, per la contentezza di Bebe. Nuove coraggiose dichiarazioni arrivano comunque anche dal resto del set di Watchmen. Il regista infatti, che prenderà questa questa patata bollente in mano, sarà Damon Lindelof, Damon Lindelof, ecco, creatore.
E se ne siete accorti, ha scritto tipo una lettera aperta di 5 pagine ai fan di Watchmen, dicendo che fondamentalmente farà quel cazzo che gli pare, ma sarà bellissimo.
Esatto.
Comunque Gavioli dire banana bollente al posto di patata bollente è molto freudiano.
Sì, soprattutto perché ho detto prende in mano, esatto, questa banana. Allora, Lindelof ha paragonato la serie per HBO alla serie TV Fargo. Ci sarà Regina King che reciterà in Watchmen insieme a Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens e Andrew Howard. I dettagli sui personaggi rimangono ancora sotto chiave, questa ve la voglio leggere, per cui non sappiamo come saranno le identità dei personaggi che interpreteranno, però la regista di Leftovers, Nicole Cassell, dovrebbe dirigere il pilot dello show. Inoltre figurerà anche come produttrice esecutiva anche insieme a Lindelof. Morale della favola, The Leftovers, che torna tranquillamente sul set di una delle serie di fumetti più interessanti di tutti i tempi, e quindi non vediamo assolutamente
potrebbe venire fuori una bomba totale.
Potrebbe venire fuori veramente una bomba, come era The Leftovers, anche se voi non ve ne eravate accorti in tempo. Allora, detto questo, showtime, Dodi.
Partiamo con City on a Hill, anche qui grossi nomi alla produzione, parliamo di Ben Affleck, Matt Damon e Jennifer Todd, e probabilmente vedrà la luce nel 2019, la prima stagione, 12 episodi, è un'idea originale di Affleck, che ha già dimostrato di saperci fare.
Un'idea di Ben Affleck.
Sì. E siamo a Boston nei primi anni 90, una città piena di criminali, uomini violenti, corruzione, razzismo, eccetera, eccetera. E poi arriva il Boston Miracle, il famosissimo Boston Miracle. C'è anche Jonathan Tucker.
C'è Larry Bird.
Esatto. C'è anche Jonathan Tucker. C'è Kevin Bacon, è vero,
c'è Kevin Bacon
che fa
garantito.
Un veterano corrotto dell'FBI, ma è fantastico.
Poi c'è anche Jonathan Tucker.
Eh sì, che io adoro, come voi ben sapete. Passiamo a Purity, anche qui nomi importantissimi, cioè, visto che è tratta dall'omonimo romanzo di Jonathan Franzen, e sarà interpretata e prodotta da Daniel Craig. È veramente una coppiata particolare questa.
Anche questa poi sono anni che vanno avanti, sì, questa storia.
Sì, sì, è stato un gran casino.
L'avevamo annunciata addirittura nella puntata degli upfront l'anno scorso, quindi
sì.
Sì, poi Machiavelli.
Sapete un po' tutti della trama del romanzo di Franzen, quindi passiamo oltre quello che c'era da dire, l'abbiamo detto e non spoileriamo, infatti. Poi altro nome bello peso, Oliver Stone.
Questa è una roba stranissima, perché non si sa neanche se si farà.
Guantanamo, non si sa se si farà. Però,
perché era prodotta dalla Weinstein Company.
Sì, infatti, a quanto pare Oliver Stone doveva essere chiamato anche alla regia del pilot, però appunto, visto che la produzione doveva essere affidata alla Weinstein Company, è tutto ancora in forza.
Comunque Guantanamo l'hanno già fatta, quindi tutto tutto sommato.
Guantanamo.
Alla fine la serie madre è già partita.
Sì, appunto. Direi che con Showtime abbiamo chiuso.
No,
no, no, no, Showtime passiamo, prosegue con
la prima parte di Showtime, passiamo alla seconda con Bebe.
Che prosegue con The Wrong Mans, in cui Showtime collabora con Bad Robot. Sarà una comedy, composto, un progetto composto da episodi della durata di 30 minuti. Si basa sulla serie britannica andata in onda sulla BBC, la storia di due dipendenti di un ufficio la cui vita viene stravolta da una telefonata e un caso di scambio di identità.
Una serie originale molto carina.
Che costringerà i personaggi a trovare il loro lato eroico per salvare se stessi e le persone che amano. Vediamo, potrebbe essere simpatica.
Questa mega bomba invece.
Poi questa è una piccola bomba, Kidding, 16 anni dopo in Living Color, Jim Carrey torna in TV da protagonista con Kidding, comedy della durata di mezz'ora, nella quale la rete americana Showtime ha subito ordinato una prima stagione di 10 episodi, boom bada boom, tutti diretti da Michael Gondry, premio Oscar.
Se mi lasci finire ti dico. Se non mi lasci finire ti cancello.
Se mi lasci ti cancello. Secondo me questa potrebbe essere una delle serie dell'anno. Non vi racconto la trama perché sennò
Ma poi vedetevi il trailer, che è molto bello,
può essere molto carino. L'ultimo è prodotto è Escape at Dannemora, non so come si dica, c'è un cast della Madonna ed è tutto il progetto affidato a Ben Stiller, quindi che non solo sarà regista ma avrà anche il compito un pochettino di trovare la quadra appunto in questo mega cast in cui figurano attori come Benicio del Toro, Patricia Arquette, Paul Dano e via dicendo.
Deve essere un cast facile, un set facile.
Comunque la storia, di cui non si sa molto, si è capito che sarà un prison story sui generis, si parlerà dell'evasione del 2015 di David Sweet e Richard Matt attraverso la collaborazione della guardia carceraria Tilly Mitchell, contesa tra i due anche da una specie di triangolo di natura sessuale, via dicendo. Vedremo, potrebbe essere una serie interessante, sono andato per vedere come Del Toro e l'Arquette verranno gestiti da Stiller.
Sì, sì, davvero.
Passiamo a Stars. Allora, la prima serie è Now Apocalypse, prodotta da Steven Soderbergh e co-scritta da Greg Araki, Madonna, anche regista delle varie puntate, e da Carly Shortino, che voi non conoscete però, è una famosissima sex blogger su Vogue, autrice della serie, la serie web Slutever. Il progetto viene descritto come uno show sexy, vibrante, dal ritmo incalzante e surreale, che esplorerà le tematiche dell'identità, della sessualità e dell'arte a Los Angeles.
La morte.
Araki e Soderbergh saranno coinvolti anche come produttori esecutivi con Gregory Jacobs, che ha già prodotto Magic Mike XXL e la bellissima Red Hawks. I nomi coinvolti sono interessanti, soprattutto la coppiata Soderbergh e Stars ci ha già dato soddisfazione, quindi secondo me è da vedere. The Rook, serie soprannaturale con Olivia Munn, è girata a Londra con la produzione di Stephanie Meyer, autrice di Twilight, e Steven Garrett, di The Night Manager. La regia è affidata a Cary Skoglund, che ha diretto alcuni episodi di Handmaid's Tale, anche molto brava lei. Il progetto si basa sul romanzo Primo di Due, scritto da Daniel O'Malley, che racconta di Mai Fan Wee Thomas, una ragazza che si sveglia in un parco di Londra, scopre di soffrire di amnesia totale e ha delle presenze paranormali che le danno la caccia, ma vabbè, avete capito. The Spanish Princess, dopo The White Queen e il sequel di White Princess, entrò in basato sul romanzo di Philippa Gregory Stars,
e dopo la storia di Meghan Markle, tra l'altro.
Esatto. Stars ha creato una nuova miniserie ambientata sempre in Inghilterra dei Tudor, incentrata anche questa volta sulle macchinazioni dei monarchi. Questa volta la protagonista è la Caterina d'Aragona, principessa spagnola promessa al trono inglese fin da quando era bambina. Racconterà la vita delle persone di colore, che in questo caso ovviamente sono spagnole, nella Londra del XIV secolo. L'ideatrice di The White Queen e The White Princess, Emma Frost, sarà la showrunner. Le altre due serie erano molto carine, quindi questa potrebbe essere altrettanto carina. Media, però.
E adesso un momento che tutti stiamo aspettando e per cui invidiamo profondamente Bebe, cioè le serie di cinema.
Oh, ragazzi, qui ci sono bombe. Due bombe.
C'è da menare, c'è da esplodere. Menare.
Prima serie, che sarà la mia serie preferita dell'anno prossimo, ve lo dico già in spoiler, Warrior. Allora, innanzitutto cinema, è la serie di Banshee e di Strike Back.
È il canale.
Questa sarà una serie drammatica sulle arti marziali ispirata agli scritti di niente po' di meno che Bruce Lee. Quindi non vi dico neanche chi cazzo sia Bruce Lee, sennò sparite.
Cioè, sì, non sono scritte sui muri dei cessi, dei libri.
Dei manuali. Vabbè. Creata dall'ideatore di Banshee, Jonathan Trooper, e da lui prodotta a livello esecutivo insieme a Justin Lee di Fast and Furious. Quindi c'è de menare de macchine che esplodono. E sarà tutto ambientato nella San Francisco degli anni 70, nella Chinatown, e il quartiere infestato dei criminali. Secondo me questa sarà già la serie dell'anno, non vi dico altro. strepitosa, non vediamo l'ora di vederla. Forse ancora più bella di questa.
Aspetta, però... come si chiama il protagonista? Un immigrato cinese ed esperto di arti marziali di nome Asan.
Asan.
Okay. Bolognese. Asan.
Vedremo.
Vai.
Asan. Altra serie che potrebbe essere una figata pazzesca è Gangs of London, perché ovviamente se siete fan dell'azione preparatevi al grande ritorno di Gareth Evans, questa volta su piccolo schermo, il regista naturalmente di The Raid 1, 2, di tutti gli altri film a base di indonesiani morti che fanno le comparse. E la notizia sì.
È un documentario, in realtà The Raid è un documentario su come muoiono le comparse,
tra l'altro coproduzione Cinemax con Sky Atlantico. Quindi forse
no, una cosa, se non avete mai visto The Raid, guardatelo, perché
sì,
vale
sì,
veramente.
Certo. Io spero che gli abbiano dato 2 lire per farla, perché così le comparse morte saranno un casino, perché altrimenti rischiamo un po' di rovinarlo. Non si sa moltissimo della trama, però per me basta che ci sia gente che si mena male e io sono già felice. L'ultimo progetto è Jet con Carla Gugino.
Gugino.
Con la G.
No, è scritto male, si chiama Carla Gugino.
No, Gugino.
Sì, sì. Ragazzi, ma avete tolto una certezza.
È pronunciata da Joe Pesci, mai.
Comunque, è una serie di cui mi interessa abbastanza poco, soprattutto viste le altre due. Si parla di una ladra che è uscita di prigione, ovviamente viene ricontattata per tornare in azione. Viste mille volte queste dinamiche, vedremo
però,
come la gestiranno.
Scritta e diretta da Sebastian Gutierrez di Snakes on a Plane.
E quindi sarà una merdata totale, magari un po' tre.
Sì, esattamente.
Vedremo.
Passiamo subito a Epix. Qua andiamo velocissimi perché Epix è il più sfigato dei canali cable, premium cable americani.
Però a noi piacciono anche gli ultimi, quindi bisogna dargli.
Allora parliamo degli ultimi. Ecco, la prima c'ha un titolo bellissimo, infatti sarà bruttissima. Si chiama Godfather of Harlem. Prodotta e interpretata da Forest Whitaker, che farà il classico boss della mafia afroamericana newyorkese. La cosa interessante è che, sebbene parlerà della violenza della polizia bianca contro i neri, sarà l'ascesa di un boss afroamericano all'interno della New York dominata dalla mafia italiana.
Beh, dai.
La seconda, vi dico già che farà cagare, che si chiama Pennyworth, che è la storia del giovane Alfred di Batman. Abbiamo bisogno
di un'altra serie su Batman,
sì,
senza Batman.
Sostanzialmente Alfred
ma il lattaio lo vogliamo fare, una serie sul lattaio.
Alfred va via dai servizi segreti britannici e si inizia la collaborazione con Thomas Wayne, padre di Bruce.
Io sono già
no, la cosa bella è che è prodotta dagli stessi Seganza, Gotham, c'è tutta la squadra di Gotham, ma gli attori sono tutti diversi a fare gli stessi ruoli. Non ha un senso sta roba,
ragazzi. Voi che state per diventare famosi, voi che ci ascoltate, ricordatevi sempre di frequentare gente interessante, perché quando faranno la prima serie sulla vostra vita dovranno poi fare prequel e sequel su tutti quelli da cui compravate il pane. Vai.
L'ultima serie di Epix è The Truth About Harry Quibert Affair, serie di Jean-Jacques Annaud, lo stesso di
Serrano. Quest'anno abbiamo tirato fuori di tutto di più.
Ma poi la verità sul caso Harry Quibert è...
Jean-Jacques non arriva direttamente dal freezer, prende con lui anche Patrick Dempsey,
sempre dal freezer.
E farà praticamente la solita storia del detective che troverà una ragazza prima scomparsa e poi morta, e ovviamente la solita storia che già conosciamo, l'inizio, il mezzo e la fine.
E quindi l'opera non si legge proprio.
Ma in Tibet è ambientata, non ho capito se è ambientata in Tibet.
Sì. Però la storia potrebbe essere interessante. Beh, se ne fanno una sorta di Californication, potrebbe essere.
Però sai di bello che lo puoi fare fritto direttamente fuori dal freezer.
Perché sennò Dempsey come fa a pettinarsi in Tibet? Guarda che è un casino. Allora, se ascoltiamo The Land Price con gli Utah Lies e poi torniamo in diretta a questo punto quasi con i saluti.
Yeah.
siamo qui in diretta da Radio Città del Capo. Questa è Serie K, le serie TV in radio. Mi hai tolto audio, video, tutto, tutto, tutto. Non ho sentito una nota che fosse una dei Price. Grazie mille a Giulio. Allora, abbiamo deciso all'unanimità qui in redazione, essendo in ritardo di più o meno 8 pagine, che le anticipazioni legate a Netflix, Hulu e Amazon, che comunque portano con sé grandi novità e sicuramente dei titoli di cui tutti parlerete e tutti parleremo l'anno prossimo, le faremo appunto la prossima settimana. Perché? Perché la settimana prossima siamo di nuovo in onda, 18 giugno, qui con l'ultima puntata della stagione di Serial K 2017-2018, che sarà appunto la puntata dedicata alle classifiche e ai premi della mid-season di Serial K. Allora, prima di iniziare faremo probabilmente qualche piccola recensione su serie che abbiamo molto amato e che si sono appena concluse, come ad esempio The Americans. Faremo una serie di considerazioni generali su quello che è successo durante quest'anno e soprattutto appunto vi daremo le anticipazioni di Netflix, Amazon e Hulu la settimana prossima. Allora, volevo fare un giro di considerazioni insieme a voi prima di finire questa puntata. Giulio, mettimi un pezzettino su tutto, perché altrimenti ti ringrazio. su quello che abbiamo appena letto, cosa pensate? L'anno scorso sembrava, l'avevamo chiamato l'anno del Terranova, la puntata degli upfront 2017-2018, insomma, ci avevano dato dei titoli veramente poco interessanti. Quest'anno, insomma, qualcosa sembra invece che si sia mosso. Cioè, sì,
la mia prima considerazione è che si vede che HBO non sapeva mettere tutti i suoi soldi dentro Game of Thrones.
evidentemente no, anche se è notizia di oggi, se no ieri, adesso non mi ricordo, che parte il prequel di
però Game quello secondo me, cioè, ci vorrà qualche anno prima che parta.
Sì, sì,
tutto,
però intanto
quindi...
pare pure
però secondo me questi non ci mettono the money.
Che palle, non se ne può veramente più di prequel e sequel. Sì. Comunque, Dodi, stavi dicendo.
No, stavo dicendo che io Mayans la guarderò senz'altro alla fine. Io purtroppo ci credo, rimarrò delusissimo. Ma
seduto a cavallo di che cosa, però? Perché questo è interessante.
Ma credo un toro di quelli da centro commerciale. Sì.
Secondo me sarà peggio di The Bastard Executionerist.
Executioner. Voglio ricordare quale fu la citazione il giorno del tuo matrimonio nella formula di rito a proposito di The Source of Anarchy. Allora, no, sì, secondo me, cioè, abbiamo tirato fuori veramente un sacco di conigli dal cappello. Ci sono
Gareth Evans,
Michel Gondry,
Chernobyl.
Ci sono progetti giganteschi.
No, FX è quella che sembra che abbia le robe.
FX devo dire che ultimamente sta facendo del bello.
E secondo me anche Sci-Fi sta cambiando marcia rispetto a
Sci-Fi ha dei progetti
super. Sci-Fi è da sempre il miglior canale di tutti i tempi.
Allora, io vi voglio dire,
ma se ne azzecca una.
No, ne azzecca una. Vi voglio dire che
Sci-Fi ha sempre dei bellissimi.
Che è successo di Expanse, Tommy?
Ecco, The Expanse è veramente una stagione magnifica. Ve lo voglio dire con il cuore, è bellissima. Se avete la pazienza di superare i primi 3 o 4, non questa canzone però,
no, Giulio, no.
Grazie Giulio, grazie.
Non doveva bere.
No, se avete il coraggio e la voglia, no, il coraggio adesso mi sembra esagerato, comunque la pazienza.
Ma, Giulio,
di superare,
scusa,
i primi 3 o 4,
scusa,
fatemi,
Giulio,
finire,
dire,
fatemi finire
questo episodio.
Sì.
Ah beh, se non lui era l'ultimo di sicuro.
Esatto. Ma io non presento mica le dimissioni.
Sì, famiglia,
no, ma ti facciamo dimettere noi a forza dei carocchi.
Va bene, allora vi stavo dicendo, superate i primi 3 episodi di Expanse perché avrete di fronte veramente una serie che ritorna alla filosofia dello spazio in una maniera profondissima. Quindi, a questo punto...
Tipo Pelù che torna.
Cioè, mi stai veramente di Battlestar Galactica.
Allora, a questo punto, io saluto tutti i nostri ascoltatori, saluto Giulio Muratori, a questo punto per quest'anno l'ultima volta in regia. Grazie Giulio, sei stato veramente come sempre un amico.
Sei stato
il canto del cigno, è il diavolo
del cigno.
Ringrazio ringrazio Dodi Germani, Eugenia Fattori, ringrazio Attilio Palmieri, ringrazio Beve Solatti, Tommaso Gavioli, vi dà la buonanotte, vi dà soprattutto l'appuntamento al 18 giugno ore 20 a Radio Città del Capo per Grand Top, la nostra puntata dedicata alle classifiche di metà anno. Grazie a tutti, domani come sempre podcast, elenco serie, tutte le varie amenità della nostra pagina Facebook. Ci ascoltiamo The Big Bamboos con On The Slide.
Say, say, say.